Facciamo questo primo collegamento invece con Diego della CUB per FiberCop, a cui diamo il benvenuto qui sui microfoni di Black, sulle frequenze di Blackout. Ciao Diego, ci senti?
Sì, ciao, grazie, buonasera a tutti.
Buonasera a te, grazie mille per la tua disponibilità e spieghiamo anche appunto a chi ci ascolta perché abbiamo pensato di sentire te questa sera. Abbiamo anticipato in sommario che avremmo parlato del rinnovo del contratto collettivo nazionale telecomunicazioni, che è una categoria che va a toccare, per farla diciamo tagliare anche un po' in soldoni, in maniera molto impattante chi lavora nei call center e non solo, comunque un ambito abbastanza ampio. Il nodo del problema qual è? Che il rinnovo non è stato ancora firmato di questo contratto collettivo, ma era scaduto il 31 dicembre 2022, quindi è ancora lì che voi aspettate a contratto scaduto. E nonostante non sia stato ancora firmato, è uscita però qualche delle bozze, insomma delle proposte che poi non è esattamente che il sindacato propone all'azienda, è un dialogo in certo qual modo, comunque i punti che ne sono usciti, e quindi abbiamo voluto intervistare Diego, proprio che è all'interno di questo ambito, per farci spiegare meglio che cosa è previsto in poche parole per il futuro salariale e non solo di chi lavora in questo comparto. Vuoi iniziare appunto dandoci un po' magari un'infarinatura su quali sono i principali appunto cambiamenti o meno o assenza di cambiamenti rispetto a questo contratto? O magari anche in precedenza parlare anche un po' di questa firma che è mancata, che si protrae per tutto questo tempo, e quali sono le conseguenze di questa continua mancata firma?
Esattamente. Diciamo che la cosa importantissima è quella di ribadire il fatto che il triennio 22-25, che era precedente contratto, a tutti gli effetti viene saltato più pari. Perciò adesso stanno stabilendo le condizioni che ci accompagneranno per l'anno successivo, perciò 26-28, ma per quanto riguarda la parte antecedente sembra che si sia dato un colpo di spugna, e questo vuol dire ovviamente avere un problema soprattutto economico per il lavoratore, che si vede saltare un contratto più pari con tutte le conseguenze del caso. Cioè, vuol dire che tra l'altro questo avviene in un periodo di altissima inflazione, che perciò va a peggiorare ulteriormente quella che è una condizione che finora sinceramente non si era mai vista. Si è sempre parlato di ritardi nei rinnovi contrattuali, ma che comunque rimanevano all'interno di un margine previsto nella durata del contratto. Invece in questo caso vediamo che si inizia a discutere nel contratto trascurando totalmente quello che invece era ancora in essere. Perciò teoricamente nel 22 scadeva, cioè teoricamente praticamente nel 22 scadeva il contratto, per accordi che le parti si erano date, che ci sarebbe stata l'opportunità di presentare una piattaforma rivendicativa almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto. Fatto un punto e perciò ricevuta la piattaforma, la controparte aveva poi 20 giorni per iniziare a tavolare le trattative, per dare ovviamente una tempistica, un decorso che potevano rientrare all'interno della normalità. Questo purtroppo non è successo, perché sostanzialmente anziché a presentare la piattaforma nel giugno 22, la piattaforma è stata presentata a gennaio 24, perciò cioè vediamo un ritardo di un anno e mezzo rispetto al primo tempo utile. E questo ovviamente in un periodo, come dicevamo prima, di alta inflazione sicuramente non giovava al potere economico del lavoratore. Dopodiché da gennaio 24 sono trascorsi sostanzialmente 2 anni, perché poi la definizione di cui parlavi prima tu è avvenuta proprio nei giorni scorsi, perciò stiamo parlando del periodo che va da gennaio 24 a novembre 25, nel quale si sono tentate delle trattative che però abbiamo capito mesi di avessero portato nel frattempo, prima che si arrivasse a delle ipotesi d'accordo dove però si può confermare che il triennio precedente, passò 22-24, praticamente ce lo dimentichiamo e parliamo del 25-28, che, 23-28, scusate, che passò ovviamente detta un impoverimento nelle tasche dei lavoratori per il semplice motivo che saltare un contratto non è una cosa circoscritta, una cosa che comunque il lavoratore si porterà per sempre, per il resto della sua presenza nel settore delle telecomunicazioni.
Tra l'altro, sì, allucinante, non riprenderà più tutto quello che è, che non sono, diciamo, colpe sue di aumenti, eccetera, eccetera. Insomma.
Ma sostanzialmente no, perché immagino che forse chi ci ascolta quantomeno abbia una conoscenza di quelle che sono le norme che regolamentano questi discorsi. Ma per farla molto stringata, ovviamente i rinnovi dei contratti si basano principalmente su due elementi, quello normativo e quello economico. Nel normativo ci stanno tutte le regole che determinano il rapporto di diritto e dovere del lavoratore verso l'azienda e viceversa. In quello economico ovviamente si va a fare un adeguamento salariale sulla base dell'inflazione, cosa che per quanto riguarda il livello economico sembrava tutto sommato abbastanza lineare, obiettiva, per il semplice motivo che questo si è sempre basato con varie situazioni che nel tempo si sono modificate, ma si basavano sostanzialmente sull'aumento dell'inflazione, perciò sostanzialmente si trattava solo di adeguare il salario a quello che era il percorso inflazionistico, che negli anni addietro non aveva grandi significati per il semplice motivo che tutte le stime dell'inflazione, tutte le previsioni, erano previsioni che si attestavano a valori mediamente molto bassi, in alcuni casi anche vicini allo zero. Dal 22 purtroppo le cose sono cambiate, perché l'inflazione è salita di colpo al 7%, nel 2023 al 5-6%, perciò vuol dire che in quel triennio si raggiungevano quote a doppia cifra, che vuol dire che per un salariato che ovviamente regolamenta le sue entrate, il suo reddito sulle basi di questi valori, vuol dire perdere sostanzialmente potere d'acquisto. Tant'è che ci accorgiamo tutti quando ovviamente andiamo a pagare i beni di consumo principali, che ovviamente i prezzi sono salite le stelle, e ovviamente con le entrate che non si sono mosse, ovviamente si facciano più difficoltà. Perciò, ecco. Fatta questa premessa, poi tutto quello che è venuto dopo purtroppo non è sicuramente una cosa di cui rallegrarsi.
Ecco, infatti, scusami Diego se ti interrompo, leggevo subito una delle cose che è saltata agli occhi in questo comunicato che è girato appunto tra gli iscritti del sindacato, in cui si spiega anche che i lavoratori del call center in generale prenderanno meno soldi ancora ed incrementi ancora più diluiti. E se appunto ci vuoi spiegare sia un po' questa cosa, anche il fatto che vengono in un certo qual modo separati lavoratori che hanno le stesse mansioni, cioè leggiamo delle cose veramente assurde, se vuoi aiutarci a capirle meglio, ecco.
Sì, purtroppo anche questo è un elemento di assoluta novità, nel senso che i contrattuali ovviamente regolamentano tutti gli appartenenti al settore, perciò a tutti in uguale misura, in uguale maniera. Il fatto di all'interno del contratto distinguere il lavoratore di un certo tipo rispetto a quelli di altri vuol dire comunque generare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, soprattutto perché la parte economica, che ovviamente è anche quella di quelle più importanti, vede i colleghi lavoratori impiegati nel comparto CRM e BPO, che fondamentalmente è il mondo del call center, avere alla fine dei tre anni solo 10 euro di differenza sull'aumento. Concetto di fondo che purtroppo questi aumenti vengono dilazionati progressivamente in maniera differente, perciò con dilazioni molto più lunghe, al punto tale che a fine del triennio questi lavoratori percepiranno più di 2.000 euro in meno rispetto agli altri. E questo ovviamente non è sicuramente una cosa stabile, perché il contratto deve regolamentare tutti gli appartenenti al settore e non è molto comprensibile effettuare trattamenti differenti. Anche sugli importi, poi abbiamo visto che insomma, la presentazione non è stata delle più lineari, anche perché poi abbiamo visto che su alcuni giornali già ti chiamavano il rinnovo del nostro contratto con una quota finale di 300 euro, 198 per la precisione. La differenza è che queste tranche, per quelli che hanno reputato diventare lavoratori di Serie A, avvenivano nel triennio, che però un terzo di quell'aumento, perciò parliamo di 100 euro, verrebbe erogato nell'ultimo mese della scadenza contrattuale, perciò poi di dicembre 2028. Cioè, a tutti gli effetti.
Campacavallo.
L'aumento è di 200 euro e non di 300, però ormai siamo abituati a leggere solo il titolo quando leggiamo il giornale, perciò il dettaglio magari o non viene esplicitato bene o magari non si arriva neanche a leggerlo. Perciò c'è tutta una serie di elementi di attenzione che sinceramente in precedenza, in passato, non si erano mai visti. C'è poi anche una parte normativa che rivede un attimino gli inquadramenti che vengono accorpati in fasce, perciò all'interno della fascia poi c'è insomma una zona buia dove si potrebbero presentare motivi di demansionamento piuttosto che di sfruttamento. Altre cose che lasciano un po' perplessi è il fatto che questa ipotesi d'accordo, che attualmente non è ancora confermata, ma ha tutte le premesse per esserlo, ha delle parti in bianco che perciò non sono state compilate e sono state demandate poi a non so a chi, sinceramente. Io personalmente, al di là del discorso contrattuale, ma in qualsiasi forma di contratto si va a firmare, le parti devono essere ben esplicitate, non può lasciare parti in bianco da completare.
Abbastanza bizzarro.
Non c'era ragione, tutto al più si poteva demandare la specifica ai contratti poi integrativi che in azienda si va poi a stipulare, andando poi con più precisazione a indicare quelle che sono le condizioni. Però su un contratto di settore lasciare queste parti in bianco, sinceramente, è una condizione che non. Personalmente non l'avevo mai visto, abbiamo visto anche questa.
Scusami, ecco, diciamo che comunque le associazioni di categoria di questo settore, le aziende, sembra che abbiano avuto, diciamo, proprio campo libero per fare quello che in assoluto le interessa di più, che li sta facendo fatturare miliardi come sempre, risparmiando sul costo del lavoro. Appunto, però così è buttata lì, sembra di percepire che la controparte sia particolarmente passiva in questo caso, non che sia una novità nella firma dei contratti con appunto con il sindacalismo confederato, però insomma, magari se hai voglia di spiegarci anche questo aspetto del settore delle telecomunicazioni, come si vive, diciamo, un po' tutta questa parte di possibile lotta e rivendicazioni e di rappresentanza o meno, quando appunto si smette di magari di cercare la derega.
C'è da promettere che il settore, secondo qualcuno, è denunciato come un settore in crisi, cosa che sinceramente risulta anche poco difficile da comprendere, per il semplice motivo che ritengo sia un settore strategico non solo per l'Italia ma proprio a livello mondiale. Ben conto che il settore fattura 27 miliardi ogni anno, di cui solo 7 provvede a reinvestire. Bisognerebbe capire gli altri 20 come vengono gestiti, perché gli stipendi dei facenti parte del contratto non sono stipendi milionari, cioè evidentemente seppur il costo del lavoro possa essere ritenuto ultimamente un costo gravoso per il lavoro di lavoro, gli imprenditori, io ti assicuro che gli stipendi che si percepiscono in questo settore non sono stipendi da nabatti. Se poi ti confronti con le altre categorie, perciò comunque ritieni che al tavolo poi ci siedano sempre le stesse parti sociali, fai fatica a capire come mai in certe situazioni tutto scorre liscio come dovrebbe e perciò si rispettano questi crismi, mentre qui in questo caso le cose si sono un po' incastrate, nel senso che non sono avvenute come dovrebbero. Se guardiamo il contratto degli elettrici che scadeva 24 è stato rinnovato a febbraio 25 con delle adeguamenti salariali che sono assolutamente in linea con quelle che dovrebbero essere i punti di riferimento. Perché vorrei ricordare che l'adeguamento salariale non è una concessione che viene data dal datore o dalla categoria, è fondamentalmente regolamentata da degli indici che poi nel tempo si sono un po' variati, si parlava della vecchia scala mobile che poi è stata abolita, è stata poi sostituita da un'altra normativa che poi successivamente è stata riadeguata con l'indice IPCA, che è un indice sostanzialmente che va sulla base dei tassi di inflazione. Perciò la parte economica sinceramente non mi sembra che debbano esserci elementi forti di trattativa, perché le regole del gioco avevano previsto da entrambe le parti che ci si regolasse sulla base di quell'indice. In più la parte di trattativa poteva avvenire nel momento in cui si andava a richiedere oltre a quello che era previsto dagli accordi. Ma il problema è che qui si è fatto fatica anche a rispettare gli accordi. E teoricamente noi, oltre ad aver saltato il 23-25, avremmo dovuto recuperare l'inflazione del 22, che è stato l'anno dove ha avuto un maggior picco, arrivavamo al 7% di inflazione, cosa che ovviamente era inimmaginabile rispetto alla previsione che era stata fatta all'inizio del triennio. Però neanche quello è saltato, cioè anche quello è saltato, cioè oltre all'intero contratto, 23-25 abbiamo saltato, non abbiamo neanche recuperato quella del 22. E ciò vuol dire che noi a dicembre di quel contratto che era scaduto avremmo dovuto avere 250 euro fondamentalmente. Prima che quei 250 euro in più ci mancheranno per tutta la vita lavorativa, perciò diventeranno progressivi, non è una perdita circoscritta nel triennio, è una perdita di quel triennio, ma che tu ti trascinerai finché rimarrà impiegato all'interno del comparto delle telecomunicazioni.
È sì, una brutta eredità, diciamo, che essendo tutto...
Una brutta eredità.
Se la base di contrattazione rimane quella, e insomma, se perso l'occasione di alzarla.
Banalmente ci aspettavamo che tutto fosse comunque relativamente semplice sul piano economico, per il semplice motivo che erano dati delle regole che servivano appunto per stabilire quale fosse l'ordine dove muoversi, però a quanto pare non è stato così.
Certo. Diego, in chiusura ti chiederei appunto come se ci sono previste, insomma, è vero che per adesso si parla solo di una bozza, quindi non so se magari in estate ci sono previste delle assemblee o dei momenti di mobilitazione, se vuoi parlarne, raccontarceli.
Le assemblee sono ovviamente iniziate subito dopo che è girata l'ipotesi di accordo, ma le assemblee ovviamente vengono in questo momento fatte principalmente da remoto, pochissime in presenza, l'aver sottoposto ai voti l'ipotesi di accordo è anche quella un po', insomma, poco trasparente, per il semplice motivo che, considerando che all'interno del comparto ci sono circa 200.000 lavoratori, sarebbe stato auspicabile che quantomeno la votazione venisse in maniera più certificata possibile, perciò magari con l'istituzione di una piattaforma digitale, considerando che siamo nel 2025, e che avrebbe permesso quantomeno di raccogliere in un unico serbatoio tutte le intenzioni dei lavoratori. Purtroppo vediamo che le modalità sono un po' difformi, per il semplice motivo che in alcuni casi viaggia ancora con l'alzata di un'assemblea, in altri hanno scritto una piattaforma che però non ha validità nazionale o comunque a volte una validità solo aziendale, perciò sono piattaforme che si interfacciano, sostanzialmente si raccolgono i voti per poi fare una somma finale. Perciò anche questa condizione sinceramente la vedevamo un po' nebulosa. Per quanto riguarda le azioni di lotta, diciamo che nel percorso non sono state un granché, per il semplice motivo che sono stati proclamati due scioperi di 8 ore, poi uno fu ritirato perché ci fu la promessa di risiedersi al tavolo, gli scioperi con scarsa adesione. Probabilmente lì ci sarebbero due responsabilità da analizzare, una sicuramente quella del sindacato, che probabilmente ha motivato in maniera debole la presenza dello sciopero, perché in realtà i comunicati che venivano diffusi in quei 2 anni non erano molto esaustivi, non si parlava di cibo, non si parlava di condizioni normative, comunque in maniera molto vaga. L'altra condizione purtroppo è che il lavoratore, soprattutto nel nostro settore, è un settore che ovviamente quando fa sciopero comunque non si ferma, nel senso che i servizi continuano a funzionare, e che ha perso un po' di quel potere che invece dovrebbe avere. Cioè, le due cose messe insieme hanno purtroppo determinato un insuccesso per quanto riguarda l'azione di lotta. Diciamo che la formazione di azioni, posta forse in altri termini, avrebbe potuto magari allettare il lavoratore, che da una parte è comprensibile, perché oggi come oggi andare incontro a perdere una giornata di sciopero a fronte di un salario che alla fine non è recuperato diventa oltre che un danno alla bestia.
Sì, ogni tanto bisogna inventarsi qualcosa di differente a seconda degli ambiti.
Ovviamente, perché vediamo per esempio nel comparto dei metalmeccanici che hanno raggiunto il loro risultato comunque con 40 ore di sciopero, vuol dire con una partecipazione anche numerica molto più importante, anche per il semplice motivo che il loro settore impiega più di 1 milione di addetti, quasi 1,5 milioni, perciò ovviamente si parla di numeri nettamente diversi. L'ultima ciliegina sulla torta, mi sono dimenticato di dire, che potrebbe comunque avere anche lei una sua rilevanza, anche se attualmente è tutta teoria, sembrerebbe appunto che un emendamento contenuto all'interno della manovra finanziaria, che dovrà essere poi varata entro l'anno, prevedeva il recupero degli arretrati per i contratti rinnovati in ritardo, con decorrenza però 2026. Adesso stiamo parlando ancora di ipotesi che non sappiamo se verranno avvalorate. In qualsiasi caso, se andasse in porto questa cosa, noi ci trovassimo il contratto rinnovato nel 2025, non potremmo neanche accedere al beneficio a quel vantaggio. Non sappiamo ancora come succederà, ma se così fosse ci sentiremmo ulteriormente beffati.
Sì, beffe su beffe. Va bene, Diego, penso che siamo stati completissimi, siamo anche scesi molto nel dettaglio, ti ringraziamo tanto di questo. E credo che ci sentiremo poi a rinnovo del contratto fatto, per vedere se poi ci sono delle ulteriori modifiche, novità inquietanti o meno, e grazie mille per il tuo intervento.
Grazie a te e grazie a tutti.
Buona serata, ciao.